CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita.
Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
One Podcast.
Professore, sono integro e puro. Non ho commesso peccati né di carne né di pesce.
Questa, se non ricordo male, è una battuta di Totò.
Sì, tratta dal film Totò le Mocò, ed è una citazione che ben introduce i temi di questa puntata. Oggi infatti parleremo del pesce, della sua importanza per il mondo cristiano, ma racconteremo anche i timori che più volte in passato, e non solo, il consumo di pesce e in generale dei prodotti del mare ha suscitato. Arriveremo fino ai nostri giorni.
Eh sì, parleremo infatti anche del sushi, che fino a pochi anni fa in Italia era guardato con un certo sospetto, ma arriveremo anche al terribile granchio blu, che in effetti è un serio problema per i nostri mari e per le nostre aziende ittiche e che ha avuto un grande risalto mediatico nell'estate appena trascorsa.
A tal proposito ricorderemo quello che hanno detto nelle scorse settimane il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida
e anche il governatore del Veneto Luca Zaia.
Su questo avremo anche il contributo di un grande amico di DOI, Pippo Civati.
Daniele, non perdiamo altro tempo e partiamo.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Alberto, partiamo come quasi sempre dagli antichi romani, che ci impiegarono un po' a fidarsi di quegli strani esseri che venivano da un ambiente ostile e pericoloso come il mare.
Sì, i romani erano, come tutti i popoli italici, fondamentalmente agricoltori e pastori, quindi erano molto legati alla terra e il mare era sempre guardato con sospetto, era pericoloso, avventurarsi in mare rappresentava dei rischi e di conseguenza anche quel cibo potenziale che arrivava dal mare era guardato con un certo sospetto. Poi a un certo momento un po' le guerre puniche che hanno costretto i romani a diventare bravi marinai e poi insomma diciamo l'espansione anche coloniale ha fatto sì che in realtà poi a un certo punto il Mediterraneo diventasse il mare nostrum per i romani e quindi insomma assolutamente casa, e da quel momento iniziò una passione grosso modo tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, e più i pesci erano strani e più piacevano i romani, perché questa è un po' una loro caratteristica anche culturale in generale.
Uno dei pesci più apprezzati era la murena.
Sì, proprio in virtù della sua forma strana, questo serpente di mare, e addirittura qui c'è una possibile ipotesi sul nome, che però potrebbe anche in questo caso essere un'invenzione della tradizione, che appunto farebbe derivare il nome dal console romano Lucio Licinio Murena, che a quanto pare era ghiottissimo di questo pesce, fino appunto a dargli lui stesso il nome, che appunto era il nome della sua famiglia.
Con la caduta dell'impero romano, con i suoi eccessi e le sue stravaganze anche gastronomiche, l'Europa e l'Italia in particolare divennero terra di conquista per popoli che per lo più erano dediti alla caccia e all'allevamento brado. Nel frattempo però si era diffuso il cristianesimo, che al contrario attribuiva al pesce un importante significato religioso.
A questo proposito bisogna ricordare che addirittura il pesce era un simbolo cristiano addirittura precedente alla stessa croce. Nelle catacombe romane troviamo spesso il pesce stilizzato con l'amo, questo perché Gesù veniva in qualche modo rappresentato come un pescatore di anime, i discepoli molto spesso svolgevano l'attività di pescatore, il primo miracolo di Gesù e la moltiplicazione dei panni e dei pesci, insomma ci sono tutta una serie di riferimenti molto forti al pesce che fanno sì che questo elemento diventi quasi identitario per i cristiani. E poi anche dal punto di vista dietetico ci sono dei vincoli, soprattutto nei giorni di Quaresima nei quali non si può mangiare carne, e quindi ancora una volta il pesce diventa importante non solo dal punto di vista simbolico ma dal punto di vista alimentare. Nel frattempo però le questioni sono cambiate, perché sono arrivati i barbari, che sono appunto, come già detto, degli allevatori o dei cacciatori, quindi non hanno nessun rapporto con il mare, e quindi si finisce per tornare a un legame più stretto non tanto con i pesci di mare come invece avevano fatto i romani, ma con i pesci d'acqua dolce.
E dunque per tutto il Medioevo e anche per il Rinascimento i pesci più apprezzati e consumati tanto dal ricco quanto dal povero furono quelli d'acqua dolce: la tinca, il luccio, la carpa, la trota, l'anguilla e via dicendo.
Sì, la murena, la piovra, il pesce spada che piacevano ai romani cadono in disuso fondamentalmente, e per tutto il Medioevo e il Rinascimento appunto il gusto non è solo una questione di facilità di conservazione, perché anche nelle città di mare poi alla fine si preferisce il pesce d'acqua dolce rispetto a quello di mare. Era proprio il gusto del periodo che preferiva questo tipo di alimento rispetto all'altro, e tutti i ricettari del Medioevo e del Rinascimento dedicano molte più ricette al pesce d'acqua dolce rispetto invece al pesce d'acqua di mare. Questa cosa sarà un pregiudizio che durerà a lungo, bisognerà aspettare il 700 perché le cose comincino a cambiare, e questo ci dice anche di come i gusti siano diversi, perché oggi per noi non è paragonabile le due tipologie di pesce, ma in realtà all'epoca era così.
Rimanendo nel Medioevo, Alberto ci hai spiegato le ragioni per le quali il pesce veniva consumato sia dai ricchi che dai poveri. Credo sia utile dire che veniva consumato quanto o forse più della carne.
Ovviamente in ambito urbano i precetti religiosi erano estremamente stringenti, e questi imponevano sostanzialmente di mangiare di magro un giorno su tre, quindi tutta la Quaresima, tutte le vigilie, tutti i venerdì, e quindi in questi giorni era assolutamente vietato mangiare carne e invece si doveva mangiare pesce. Tra l'altro le cose diventano ancora più stringenti dopo il Concilio di Trento 1545, quando si impone sostanzialmente di chiudere le macellerie. A quel punto lì la tentazione viene esclusa.
E perché venne imposto da parte della Chiesa di chiudere le macellerie?
Perché in realtà le regole esistevano già, ma diciamo che l'applicazione era un po' elastica, quindi qualcuno faceva il furbo e anche nei giorni di Quaresima e di magro andava in macelleria, si faceva dare una fettina di qualcosa, e invece a un certo punto
viene decretato dalla Chiesa che le macellerie dovevano essere chiuse,
e quindi a quel punto non c'era più la tentazione, e quindi ci si doveva per forza rivolgere alle pescherie se si voleva mangiare qualcosa.
Ma ti chiedo, la povera gente però riusciva davvero a permettersi il pesce all'epoca?
Ovviamente in ambito urbano sì, tant'è vero che il pesce aveva un prezzo calmierato, appunto per venire incontro alle esigenze di coloro che avevano meno disponibilità economica. Anche qui c'erano delle gerarchie, c'erano pesci più pregiati e meno pregiati, però comunque c'era un accesso possibile anche alle classi meno abbienti. Ricordiamo sempre, stiamo parlando della città, perché per i contadini era sempre giorno di magro, si mangiava solo verdura e cereali.
Né carne né pesce.
Assolutamente.
Professore, siccome essere un buon cristiano era l'aspirazione di tutti, o quasi, la pesca e il commercio del pesce furono due tra le prime attività ad essere regolamentate, non solo nel Cinquecento, di cui ci hai appena parlato, ma già a partire dall'Alto Medioevo.
Sì, perché ovviamente la domanda era molto alta, e quindi il settore economico, diciamo, ittico, lo chiameremo oggi, cominciava a essere rilevante dal punto di vista proprio del giro d'affari possibile, e quindi, come sempre in quel periodo, ma mi verrebbe da dire anche oggi, quando un commercio comincia a diventare interessante, le autorità pubbliche ci si buttano dentro, sia in termini regolativi ma soprattutto in termini fiscali, per poterne avere un introito.
Pubbliche e religiose, perché papa, cardinali, vescovi, tutti avevano il loro interesse.
Assolutamente, e fra l'altro poi avevano anche una giustificazione straordinaria: siccome i fiumi, i laghi e i mari erano di Dio, dono di Dio, loro erano quelli in qualche modo legittimati a imporre tasse a chi svolgeva attività su questi territori.
Insomma, ci dovevano guadagnare anche loro.
Esatto, sì, questa è un'estrema sintesi. Però c'erano anche motivazioni di carattere sanitario, cioè c'era in qualche modo la garanzia rispetto al consumatore, la possibilità di appunto di escludere che venisse messo in vendita pesce non fresco. Insomma, c'erano tutta una serie di elementi effettivi e logici che imponevano una regolazione molto stringente di tutto questo settore.
A proposito di regole sanitarie, come si distingueva il pesce fresco da quello pescato? pescato il giorno prima.
C'erano tanti sistemi, ma il più famoso e anche il più semplice e più d'impatto per il consumatore era il taglio della coda, cioè il pesce che rimaneva invenduto il giorno in cui veniva pescato poteva essere messo in vendita anche il giorno successivo, ma bisognava tagliargli la coda in modo che il consumatore sapesse che non era un pesce di giornata.
È un po' come il bollino sui prodotti in scadenza che troviamo oggi nei supermercati.
Sì, qualcosa di simile. Ovviamente c'era anche un elemento economico: il pesce con la coda tagliata costava di meno del pesce con la coda invece ancora attaccata all'animale, e questo era in qualche modo anche un modo per differenziare i diversi strati di consumatori. C'era chi non poteva far altro che andare a comprare un pesce non freschissimo, però almeno aveva la garanzia che fosse del giorno prima e che probabilmente non fosse poi completamente avariato.
Immagino poi che ci fosse differenza tra le città che avevano corsi d'acqua e quelle prive di corsi d'acqua.
Sì, perché ovviamente la disponibilità di pesce era diversa, pesce sempre d'acqua dolce ovviamente, e quelle città che non avevano un corso d'acqua o comunque non l'avevano particolarmente pescoso dovevano appunto ricorrere a questi sistemi e rimettere in vendita il pesce del giorno prima per mantenere l'offerta. Le città invece, penso a Mantova, penso a tutte le città che stanno su fiumi molto pescosi, avevano la possibilità di rifornire il mercato ogni giorno, e quindi per queste città le regole del mercato erano leggermente diverse. Il pesce invenduto al termine della giornata doveva essere regalato a carceri, ospedali, opere pie, e non poteva essere rimesso in vendita il giorno dopo, neanche con la coda tagliata. Bisognava regalarlo e basta.
Queste regole di cui ci hai parlato resero però nel tempo sempre più complesso il commercio del pesce d'acqua dolce, riducendone di fatto la quantità in vendita.
Sì, questo è un meccanismo economico, diciamo, classico, e effettivamente è quello che avvenne, e ovviamente questo non fece altro che spingere in alto il prezzo del pesce d'acqua dolce, a vantaggio del pesce d'acqua di mare. Ancora una volta, rispetto alla nostra logica, è completamente ribaltato, però fino al, diciamo, al 600 l'equilibrio era che il pesce di mare costasse di meno del pesce d'acqua dolce. Questo meccanismo, unito ai miglioramenti anche nelle tecniche di conservazione e di trasporto, ha progressivamente nel corso del 700 spostato la domanda verso invece appunto il pesce di mare rispetto al pesce d'acqua dolce, e in più anche il gusto in qualche modo si è modificato, si è evoluto, e soprattutto le classi più abbienti hanno cominciato ad apprezzare maggiormente il pesce d'acqua di mare, e questa cosa ha progressivamente spostato anche i ricettari, la ricerca della cucina, dei gusti nuovi, e quindi ci si è riavvicinati a quello che è la nostra esperienza quotidiana, per cui è meglio il pesce di mare rispetto a quello di acqua dolce.
Hai fatto accenno alle migliori tecniche di conservazione nel 700, tu che sei un esperto del tema immagino ti riferisca alla maggiore disponibilità di ghiaccio.
Sì, ghiaccio, ma anche neve, che cominciano a diventare un bene abbastanza diffuso, anche in questo caso facilmente conservabile. Le tecniche di coibentazione stanno migliorando, e quindi di conseguenza l'applicazione del freddo alla conservazione del pesce comincia a essere più efficiente. Oltre a questo c'è anche la salagione, il sottoglio, insomma, però sono, diciamo, mercati collaterali rispetto al pesce fresco che viene conservato nel freddo.
Oltre a neve e ghiaccio, tu sei esperto di paure alimentari, tema al quale hai dedicato un libro, e ci hai raccontato che per i motivi di ordine economico e sanitario che abbiamo citato, ma anche per ragioni spesso ingiustificate, attorno al pesce nella storia si sono sviluppate molte paure.
Ah sì, il pesce quando scoppiava un'epidemia era sempre il primo sospettato. In generale c'era effettivamente il problema della conservazione, il pesce avariato era pericoloso per il consumo alimentare, ma oltre a questo c'erano anche tutta una serie di credenze religiose o pseudomediche che attribuivano al pesce responsabilità patologiche che ovviamente non aveva. Questo derivava anche dal fatto che il pesce, vivendo in un ambiente strutturalmente diverso dal nostro, viveva nell'acqua e non sulla terra, ovviamente veniva considerato alieno e quindi potenzialmente portatore di malattie che altrimenti non si sarebbero diffuse. Il risultato finale è che quando scoppiamo un'epidemia di peste, ad esempio, la prima cosa era chiudere le pescherie, così, per non saperne leggere né scrivere. Questo era il primo strumento per contenere l'epidemia.
In altre puntate avevamo parlato di come venissero chiuse anche le osterie e le taverne, sì, sì, sempre luoghi che avevano a che fare col cibo, insomma.
Sì, sì, ovviamente il cibo era sempre il primo accusato e sospettato, quantomeno, e il pesce era, tra tutti i cibi possibili, era quello più pericoloso.
A tal proposito, nella seconda stagione di Doi, nell'episodio 16, dedicato alle paure alimentari, che vi invitiamo a riascoltare, avevamo ricordato che nel 1495, con la calata di Carlo VIII in Italia, era stata attribuita al consumo di tonno la diffusione della sifilide a Napoli.
Sì, anche questo è un caso storico abbastanza eclatante. In realtà non solo a Napoli, ma in tutta Europa si diffonde la sifilide. Questa epidemia scoppia a Napoli con la presenza dell'esercito francese, che in realtà è un esercito di mercenari formato da francesi, svizzeri, fiamminghi, italiani, i quali poi tornano nelle rispettive terre e diffondono questa malattia. Ancora oggi non sappiamo bene come nasca, come sia apparsa questa malattia. I medici di allora ne avevano capito ancora meno, e siccome i soldati di Carlo VIII avevano pochi soldi e l'unico pesce che potevano permettersi era il tonno, ne avevano mangiato tantissimo, era stato quasi naturale attribuire a questa alimentazione strana e innaturale per i francesi di quel periodo dire è colpa del tonno di aver mangiato un pesce che non era naturale mangiare, e ovviamente non c'entrava assolutamente nulla, e però il risultato è questo. Il risultato è anche che questa malattia per i francesi si chiama mal napoletano e per tutti invece gli europei si chiama mal francese, però anche qui siamo le solite, i francesi danno la responsabilità agli altri.
Alberto, dedicheremo in futuro un'intera puntata al sushi perché ci sono un sacco di cose da dire, però possiamo dire in questo momento che fino a non molto tempo fa anche il sushi in Italia è stato guardato con sospetto.
Innanzitutto il sushi è uno dei casi di successo più clamorosi degli ultimi 20 anni. Oggi l'Italia è il primo consumatore in Europa di sushi, quindi davvero una diffusione di questa modalità di ristorazione che solo qualche decina di anni fa era assolutamente impensabile.
Ecco, non siamo poi così conservatori come ci raccontiamo.
Esatto, questo dimostra appunto anche come questo attaccamento alle nostre tradizioni in realtà sia molto blando. Però detto questo, al netto di tutto questo, il tema vero è che all'inizio di tutta questa storia c'era molto sospetto nei confronti del sushi ed era guardato insomma con una certa diffidenza. Però questa cosa fino al 2016 è andata avanti con campagne stampa davvero incredibili, molto forti.
Ti leggo quello che riportavano i giornali nel autunno del 2016 a seguito di alcuni casi di avvelenamento. È già stato ribattezzato mal di sushi, ma il nome giusto è sindrome sgombroide. Il concetto resta quello: nausea, mal di testa, rossore della pelle su viso e collo, nei casi più gravi anche edema della glottide con rischio di soffocamento.
Sì, fra l'altro questa definizione mal di sushi ha un corrispettivo con il mal francese e il mal napoletano che abbiamo visto alla fine del Medioevo. In realtà qui si trattava del parassita l'anisakis dovuto a una cattiva conservazione o a un abbattimento non corretto del pesce, cose che succedono anche nei ristoranti tradizionali, cioè gli avvelenamenti e le intossicazioni purtroppo accadono, a volte sono dolose, a volte sono semplicemente accidentali, però da lì a dare la colpa a un tipo di cibo, beh, questo è assolutamente sbagliato e dimostrava appunto la diffidenza forte fino a 2016, fino a 7-8 anni fa, nei confronti di questo cibo.
Alberto, dalla storia passiamo all'attualità. Nel corso dell'estate ha avuto ampio risalto la vicenda del granchio blu.
Sì, il famoso crostaceo Callinectes sapidus, detto anche, come tutti ne conoscono, granchio blu, autoctono delle coste atlantiche del continente americano, che ha invaso sempre di più i mari italiani. È una specie aliena, appunto allottona, come dicono quelli che parlano bene, e che sta producendo danni all'itticoltura e alla coltivazione dei molluschi.
Il problema c'è, in effetti, ma io mi soffermerei un attimo sul video pubblicato nelle scorse settimane su Instagram da Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Te lo ricordi, Alberto?
Sì, me lo ricordo, però secondo me è il caso di ricostruire il messaggio, perché in effetti è un po' confuso, appunto. appunto dal punto di vista dei contenuti. Quindi io direi di riguardarcelo, di ricostruirlo questo messaggio.
Allora, nel video c'è Lollobrigida in cucina che parla davanti al telefonino con un granchio blu in mano e la pentola sul fuoco. In meno di un minuto Lollobrigida ci dice che ha comprato i granchi in una bella pescheria barese, che il granchio blu autoctono delle coste atlantiche del continente americano sta in effetti invadendo le acque italiane, ci dice però anche che è buono e visto che non ha predatori naturali, dobbiamo essere noi i predatori naturali, mangiandolo seguendo le preziose ricette dei nostri chef.
Quindi Lollobrigida ci spiega sì che dobbiamo mangiarlo, ma come ogni animale il granchio blu va ovviamente rispettato. Però in fondo bisogna pur ricordare che sto granchio è insostenibile per il nostro ambiente. In conclusione, allora dice il ministro, grazie a tutti coloro che ci daranno una mano a raccoglierlo.
Raccoglierlo per liberarcene.
Insomma, raccoglierlo per implementare uno sviluppo di una produzione nuova.
Insomma, Alberto, un messaggio un po' confuso, però alla fine, in fondo, il ministro chiude il suo video ringraziando tutti quelli che sapranno consigliarne i modi di cucinarlo.
Insomma, in estrema sintesi, per noi italiani la soluzione è sempre quella di mangiare. Fra l'altro pare che anche gli stessi granchi stiano risolvendo il problema nella stessa maniera, perché da quello che si è letto nelle ultime notizie il cannibalismo si sta diffondendo tra i granchi blu.
Si stanno mangiando tra di
esatto.
loro. Del granchio blu però non ha parlato solo il ministro Lollobrigida, lo ha fatto anche in una folcloristica conferenza stampa il governatore del Veneto Luca Zaia.
Di questo però ne parliamo con un amico che è qui con noi, politico, saggista, editore, Pippo Civati.
Ciao Pippo.
Ciao Daniele, ciao Alberto.
Pippo, ci parli un po' della conferenza stampa di Zaia tenuta qualche settimana fa?
Beh, va detto che Zaia è un po' più abile di Lollobrigida, un po' meno confuso, lui è amministratore, quindi ha mostrato questo granchio di cui ha anche specificato il sesso in un passaggio vertiginoso.
C'erano tutti e due, il maschio prima e poi c'era anche la femmina.
Esatto, e quindi insomma ha voluto fare un'operazione di chiarezza verso la popolazione veneta, insomma il suo mestiere. C'è sempre secondo me una sfumatura un po' particolare, potremmo parlare di politicizzazione del granchio, nel senso che sono mesi ormai che se ne parla con un linguaggio che assomiglia molto a quello che si usa per una questione molto più seria, potremmo dire, che è quella delle migrazioni, cioè arrivano con le navi i granchi.
Sì, non sono dei nostri mari.
Non sono dei nostri mari, vengono sulle nostre coste, mangiano le nostre vongole.
Si riproducono pure troppo.
E non hanno alcun rispetto per quello che trovano, insomma. Quindi diciamo c'è una versione del granchio un po' sovranista, quindi di difesa dal granchio, che poi fa un po' riflettere, perché invece abbiamo visto che sui piatti degli italiani, nelle cucine, nei ristoranti, il granchio blu è diventato di grande interesse ed è entrato a far parte del Made in Italy. Si può dire ad oggi Made in Italy in questi termini?
Sì, sì, si può dire Made in Italy. Cosa voglia dire, quale sia il significato, è un po' più complicato da determinare, però si può assolutamente usare. La cosa invece importante è che stiamo assistendo alla creazione in diretta, all'invenzione in diretta di una nuova tradizione gastronomica per il nostro paese. Fra l'altro il granchio blu può essere anche chiamato granchio azzurro.
Eh beh, e allora in futuro potrebbe essere uno dei nostri piatti più famosi in onore della nostra nazionale.
Finalmente.
Noi parliamo sempre di tradizioni inventate, mitizzate, raccontate. Pippo, il cibo, secondo noi, ma chiedo il tuo parere, è solo una parte di un atteggiamento, di un approccio di questo governo che guarda più al passato che al futuro, di un governo che tende a chiudersi dentro.
Sì, è forse l'esempio più paradossale, perché poi invece il cibo ha una storia che ci parla di melting pot, di miscele, di
contaminazioni.
Ma certo, e che poi insomma soprattutto no, mi fa sempre ridere la dieta mediterranea, che però è solo nostra, no? Il mare è nostro, la dieta è nostra, non è vero.
Insomma. Non è vero, e ne parleremo in DOI molto presto.
E quindi mi sembra davvero l'argomento più semplice per spiegare tutto il resto invece che riguarda la vita delle persone, appunto i flussi migratori, il rispetto per le minoranze, anche le innovazioni, insomma, non a caso uno dei nemici, non sappiamo qual è, insomma, la farina di insetti. E addirittura non riesco neanche a parlare bene, perché anche questa storia della carne sintetica è un modo non istituzionale di parlare, perché la carne è coltivata, per esempio. Quindi,
a seconda di come la si definisce, la percezione delle persone è molto diversa.
Così. Ed è così.
Di questi temi e di molti altri parliamo nel podcast che tu ed io, Pippo, stiamo realizzando e di cui sono uscite le prime puntate.
Si intitola Non siete fascisti, ma è un podcast un po' diverso da questo, ma non così lontano, in cui si affrontano fascisti, post-fascisti, neofascisti e in generale tutti gli elementi di quell'ultraconservatorismo che non è solo al governo del paese, ma nella testa di tanti italiani, forse dal mio umile punto di vista anche troppi. In quel caso le origini però non sono inventate, parliamo di fatti storici documentati con ospiti molto preparati, insomma sarà un piacere ascoltare loro e ascoltare te.
Io ho sentito le prime puntate e sono da non perdere e continuerò ad ascoltarvi molto volentieri.
Grazie Alberto per il complimento.
E io invece ringrazio Pippo per essere stato con noi.
Ma grazie a voi, grazie di avermi ospitato, grazie a te Daniele, grazie a te Alberto. Io adesso scappo perché ho un'auto che è invasa dai granchi blu.
Come sempre citiamo un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi toccati durante la puntata. Comincio io, Alberto, col tuo libro Storia delle nostre paure alimentari di Alberto Grandi, edito da Aboca.
Io invece consiglio La civiltà della forchetta di Giovanni Rebora, la terza editore.
Siamo in chiusura. Vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, in cui ogni giorno potete trovare clip delle puntate, anticipazioni, contenuti inediti e i commenti sull'attualità legata ai temi del nostro podcast. Concludiamo, come sempre, rispondendo alla domanda di un ascoltatore. È una domanda, Alberto, che ci riguarda molto da vicino in quanto mantovani. Francesco ci chiede: Isabella d'Este ha inventato i tortelli di zucca a Ferrara e poi li ha portati a Mantova, o è il contrario? Li ha inventati a Mantova e poi li ha portati a Ferrara?
Una vexata question, mi verrebbe da dire. E forse ne abbiamo anche già accennato anche di questo tema. In realtà la questione è che Isabella d'Este nasce nel 1474 e muore nel 1539. La zucca arriva in Europa dopo la scoperta dell'America, perché prima non si conosceva, e i meccanismi di diffusione di questi prodotti non erano quelli dell'epoca di internet, insomma ci voleva un po' di tempo, perché un prodotto anche curioso e che magari anche gustoso come nel caso della zucca attraversasse l'Atlantico e diventasse di uso comune. Quindi Isabella d'Este sostanzialmente la zucca non la conosceva, non ha fatto in tempo a conoscerla, e quindi i tortelli di zucca non c'entrano niente con Isabella d'Este, sono nati molto dopo. E se sono nati a Ferrara, Mantova, è un tema sinceramente poco appassionante. Sono nati più o meno in quell'area lì, ma mi verrebbe da dire anche un po' a Reggio Emilia, un po' a Parma, insomma diciamo nella bassa padana, senza stare lì a essere troppo precisi nella definizione.
E campanilisti.
Esatto, soprattutto questo.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Conti bancari collegati. Bonifici inviati direttamente. Fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.